cultura che non ti aspetti.
È una buona sera, bentrovati, soprattutto benvenuti a K in questo venerdì 19 dicembre. Io sono Natasha Fioretti e staremo insieme fino alle 18:30 per l'ultima puntata di questa settimana. Ieri abbiamo parlato del grande classico natalizio, Il canto di Natale di Dickens, e oggi proseguiamo con lo stesso sentimento, lo stesso spirito, ma lo facciamo anche con qualche riflessione sociologica più sobria e anzi critica. La dice lunga in questo senso l'articolo di Alberto Prunetti, Babbo Natale è uno stronzo capitalista, ci dirà meglio lui tra poco. E poi alle 17:20 invece per gli anacardi andremo al Castello Visconteo di Locarno, che stasera ospita la notte delle leggende. Alle 17:40 per Capo e Spalla con Paolo Di Paolo parleremo di Natale, continueremo a parlare di Natale, ma parleremo anche di doni e consumismo, insomma povero Babbo Natale. E poi alle 17:50 invece per i consigli, rigorosamente con la K, oggi venerdì, ci daremo un tono e lo faremo con il nostro Lorenzo Luporini, che ci porterà nel mondo del rapper romano Metal Carter. Alle 18:05 nei nostri pensieri in libertà scriveremo invece letterine a Babbo Natale, o meglio cercheremo di decifrarle, mentre alle 18:15 parleremo di donne, della loro sottorappresentazione al cinema, e lo faremo con Elena Pancera, che firma un articolo sul sito, sul portale Cultura della RSI. Io vi ricordo che come sempre potete scriverci al nostro numero 079 382 6765. Scriveteci, a noi fa sempre piacere ricevere i vostri messaggi e i vostri riscontri. Questa sera iniziamo come sempre in musica, in bellezza, con la musica di Rete 2, ma con un cantante aborigeno australiano, Mata Kitty, e la sua Bindara.
Bindara! Bindara! Bindara, Bindara, waga maralo, bari ilamorne, yardi yardan begali. Bari il morne, yardi yardan begarin. Bindara, bindara, waga mara. Bindara, bindara, waga mara lo. Bari il morne, yardi yardan begarin. Bari il morne, yardi yardan begarin. Bindara, bindara, waga mara. Bindara, bindara, waga mara lo.
Babbo Natale è uno stronzo capitalista, è il titolo dell'articolo che Alberto Prunetti ha firmato su Lusi sulla cultura e che ha attirato la nostra attenzione per le riflessioni e gli spunti che ci offre. Allora intanto accogliamo subito il nostro ospite Alberto Prunetti, buonasera, ben trovato.
Buonasera, buonasera.
Allora, Alberto Prunetti è traduttore e scrittore, dirige il Festival di Letteratura Working Class, e a leggere il titolo del suo articolo, Alberto Prunetti, viene da pensare che lei ce l'abbia un po' con Babbo Natale, ma è davvero così?
No, siamo il Grinch, no? No,
no.
No, è semplicemente un ricordo d'infanzia, che ho un po' recuperato e che si mescola in realtà con i miei, diciamo, le mie esperienze di genitorialità. Io ho due bambini, uno piccolissimo ma che praticamente fa già il verso ho, 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 a Babbo Natale, di un anno e mezzo, e l'altra è praticamente considera più facile credere all'esistenza di Babbo Natale e al Padre Eterno, sostanzialmente. Quindi è devota, diciamo, e non vuole, nonostante si stia avvicinando all'adolescenza, non vuole smettere di crederci, pur avendo tutte le prove, diciamo, della non
Del
esistenza in
contrario.
qualche maniera. Esatto.
Ma ha
E
ragione,
quindi.
però, in un certo senso, anche perché lei, no, diceva prima che parla nell'articolo della sua esperienza personale. In effetti, la sua esperienza è stata un po' diversa. Lei ha dovuto rendersi conto molto
Sì.
presto, no, della verità.
Sì, in realtà è che è stata una cosa e non ho mai capito se è un atto di cinico realismo, un po' di quasi di brutalità di mia mamma, però ecco, è successo quando avevo io sono del 73, quindi nell'83, mio padre era un operaio specializzato in manutenzione di impianti industriali, in particolare raffinerie. E fu mandato in cassa integrazione proprio nei pressi, all'inizio di dicembre di quell'anno. Sostanzialmente, in quell'anno io non trovai nulla sotto l'albero di Natale, però mia mamma non ebbe la delicatezza di spiegarmi che c'erano delle difficoltà familiari in qualche maniera, o di prendere una sciocchezza, a parte che allora non c'erano nemmeno i giocattoli, costavano molto di più, adesso ci sono un po' le cineserie, c'è Vinted, no? Adesso più
C'è
facile,
più
però
scelta.
insomma c'è più, sì, più possibilità magari di trovare per poco un pensierino. Insomma, non si curò di mi disse semplicemente la mattina in cui io e mia sorella ci svegliamo in punta di piedi, partimmo dalla camerina verso l'albero, ci disse: tornate a letto, Babbo Natale non c'è, e noi siamo poveri, e non va a portare nulla perché siete cattivi. Cioè, ha messo tre verità diverse in qualche maniera insieme, no? E questa cosa ci paralizzò. Fu uno shock. E da lì ho iniziato a tirar fuori alcune ipotesi, alcune deduzioni, no? E, diciamo che una colpevolizzava noi per il nostro comportamento, cioè eravamo stati cattivi e Babbo Natale non ci aveva portato nulla. L'altra ipotesi, avevo pensato che Babbo Natale fosse proprio stronzo, nel senso che noi eravamo stati buoni, perlomeno, anzi, più buoni di tanti altri che conoscevo a cui aveva portato qualcosa, quindi insomma, un regalino ce lo meritavamo.
Ma la
E quindi
letterina,
da qui. Sì?
scusi, non per interrompere, ma la letterina gliel'avete scritta a Babbo Natale, la letterina, o lo usavate?
No, la letterina, sì, la letterina, la mia mamma ci faceva scrivere quintalate di letterine, anche negli anni migliori ci faceva scrivere tantissime letterine, e poi quello che ricevevamo, mia sorella copiava il postal market e io buttavo giù la lista degli arretrati di Tex Willer. Poi di fatto arrivava qualcosa di più, diciamo, più simbolico. Anzi, anche se devo dire, ci fu un anno che abbiamo avuto anche dei regali, probabilmente anche costosi, dei robot, mi ricordo, un anno di due robot, forse addirittura tre magnifici, non so cosa era successo dal punto di vista del lavoro di mio babbo. Però ecco, quell'anno andò così e sinceramente la mia sensazione è che poi, da un lato mia mamma voleva forse un po' farci un po' patire, non so se è una cosa, un po' un retaggio più contadino cattolico del suo come si dice, background. Dall'altro, alla fin fine, io però in qualche maniera ne ho dedotto delle lezioni, l'importanza poi del lavoro, il fatto che la cassa integrazione fosse questo non detto, è una casa operaia dove un po' il breadwinner, quello insomma, portare i soldi in casa era una cosa importante. E c'era l'idea dei risparmi, non so, da Berlinguer in poi, ma anche dalla Democrazia Cristiana, no? Diceva che bisogna fare risparmi. E dall'altro c'era però anche questa nuova mentalità seduttiva del capitalismo, no? Che diceva che in fondo cioè, conti per quello che spendi. Poi agli anni 80, e Pasolini in realtà dice che iniziano negli anni 70, no? Quindi con questo nuovo immaginario più vincente della seduzione commerciale, di cui che in qualche maniera attraverso Babbo Natale poi si installava, entrava anche un po' nelle nostre menti. Poi in realtà è un immaginario questo qui del Babbo Natale capitalista che lo trovi anche nei cartoni animati contemporanei più divertenti. Poi io con i miei figli guardo i Teen Titans, dove c'è Babbo Natale che effettivamente è un capitalista che sfrutta gli elfi, no? Nella sua.
Terribile.
Nella...
Terribile.
del nord, oltre il circolo polare. E, insomma, cambiamo molto l'immaginario su Babbo Natale.
Certo, ma lei infatti lo dice anche, dice insomma una delle beffe del capitalismo, dice, è quella di puntare il faro proprio attraverso i regali sulle disuguaglianze, offrire un'idea distorta e immorale della povertà.
Eh sì, perché poi in fondo sei povero perché te lo meriti, no? E quindi non ti prendi il regalo. È un'idea, cioè in fondo è importante, dimensione strutturale dell'estrazione della ricchezza, ma dettavo sì, sei tu, cioè, tu povero e non ce l'hai fatta perché un po' l'immagine neoliberista, sei un loser, sei uno che non si è impegnato e che quindi non riceve il regalo perché non te lo meriti, insomma, te sei cercato.
Ma Alberto Brunetti, in conclusione, lei lo diceva prima, ha due bimbi e abbiamo raccontato anche la sua esperienza personale, insomma, adesso anche quello che lei ha dedotto da lì in avanti e anche le sue osservazioni. Quindi lei come si comporta, come vede questa festa? Pensando a Babbo Natale e ai regali, insomma, è possibile, ecco, pensare a una festività più sostenibile in questo senso, forse più giusta?
Ma già quando ero piccolino io in realtà ci facevano queste, facevamo a scuola questa cosa del Natale povero perché eravamo un po', erano anni di crisi, no? Quelli degli anni 70 e ci facevano un po' riflettere sul tema della povertà, ecco, soprattutto a noi che eravamo gli sfigati nella classe nostra. Poi tendenzialmente io, ecco, cioè, io ho vissuto e lavorato un periodo in India e questo approccio ultramulticulturalista in tema religioso, nel senso che in India, soprattutto prima diciamo, dell'attuale gestione, quando c'era il congress, venivano festeggiate tutte le feste. Quindi io sono anche, cioè, vorrei anche che le scuole venissero festeggiate tutte le feste, da quelle religiose a quelle laiche sostanzialmente, e quindi non ho nessun problema. Vedo che i miei figli sono estremamente contagiati dal tema del Natale ed è anche un discorso forse sull'immaginario, no? Ci sono degli immaginari che sono estremamente seducenti. Ovviamente l'idea del dono è seducente, è una cosa bella, non è un'idea di castigo, no? E quindi la capisco perché funziona anche così bene, ecco.
Ecco, io a chi ci ascolta, se si è incuriosito, lo ricordo che si può ritrovare l'articolo di Alberto Brunetti sul portale Lusi sulla Cultura sul sito, basta andare su lusisullacultura.com. Alberto Brunetti, allora non mi resta che augurarle buon Natale e a risentirci presto.
Buona festa anche a voi.
Grazie.
And that time I went and
Che voce, che ritmo, quello di Stevie Wonder con la sua Signed, Sealed, Delivered, I'm Yours, tratta dall'omonimo album del 1970, il dodicesimo disco di Stevie Wonder che ci ha portato al nostro appuntamento con gli Anacardi. Allora noi iniziamo a sgranocchiare Anacardi perché insomma ci avviciniamo all'orario dell'aperitivo e poi si apre il weekend e vogliamo lanciare la notte al castello. Leggende antiche, racconti meravigliosi e superstizioni del passato saranno protagonisti questa sera alle 18:30 e poi di nuovo alle 20 al Castello Visconteo di Locarno, che ospita appunto la Notte delle Stelle, un viaggio notturno nella storia e nel mistero tra le mura del castello organizzato dai servizi culturali di Locarno. Noi per raccontarlo, per farci dare qualche anticipazione, abbiamo al telefono con noi in collegamento Giada Muto. Lei è mediatrice culturale dei musei cittadini della città di Locarno. Buonasera e bentrovata.
Buonasera a tutti, grazie.
Grazie, grazie a lei. Allora, dove ci porta il viaggio nel tempo di questa sera per incuriosire un po' chi è all'ascolto e magari non ha ancora in programma nulla per questa sera?
Allora, la Notte delle Leggende al Castello Visconteo di Locarno è un'esperienza che abbiamo deciso appunto di proporre proprio grazie all'enorme successo che ha avuto la visita guidata notturna intitolata La Notte delle Streghe, che abbiamo fatto in occasione di Halloween. Questa volta abbiamo deciso però di improntare tutta la visita su un nuovo ambito, quindi l'ambito delle leggende, delle superstizioni che all'interno del castello diventano ancora più magiche. Quindi questa visita non è una semplice visita guidata, ma è da vedere proprio come un viaggio nel tempo. All'ingresso ogni partecipante riceve una candela LED, il cui tenue bagliore contribuisce a creare questa atmosfera di altri tempi, un'atmosfera intima e raccolta. All'interno del castello vi sono tutte luci suffuse e colorate, quindi il tutto per rendere ancora più suggestivo. E a guidare la serata c'è la Dama del Castello, una figura elegante e enigmatica che accompagna i gruppi lungo il percorso. E il percorso è strutturato in diversi momenti e la maggior parte di questi momenti si basa sul racconto delle leggende tratte dal volume intitolato Il Meraviglioso, leggende, fiabe e favole ticinesi, edito da Armando Dasò, editore, che è proprio una raccolta preziosa del patrimonio culturale del nostro territorio, e proprio questo volume qua è dedicato al locarnese.
E quindi è da lì che prenderete anche spunto per le vostre letture. Questa sarebbe stata proprio la mia domanda successiva, ma allora ho un'altra curiosità, visto che è una serata, come dire, che nasce da una serata precedente. Lei diceva che ha avuto grande successo. Che cos'è che è piaciuto tanto a chi è venuto?
Penso che il fascino di questi eventi, queste visite notturne, è proprio il poter vivere il castello in una maniera diversa. Solitamente siamo abituati a visitare il Castello Visconteo, che non è solo un importantissimo monumento storico della nostra città, anche come museo, quindi abbiamo diverse esposizioni temporanee e permanenti, però siamo abituati a visitarlo alla luce del sole. Invece in questa occasione si visita il museo, il castello al buio, vengono raccontate delle storie particolari che solitamente non conosciamo. Noi abbiamo nel castello diverse prigioni, c'è anche una prigione che è intitolata La Prigione delle Streghe, e raccontare i diversi processi che sono avvenuti in Ticino legate alla stregoneria penso che abbia un carico di fascino molto elevato.
Certo, come diceva lei prima, anche queste leggende ticinesi, tra l'altro la serata includerà la lettura della Mendicante di Locarno di Heinrich, esatto, von Kleist, questo racconto letterario ispirato proprio alla città.
Esatto, esattamente. Anche questo racconto di von Kleist l'abbiamo già raccontato, l'abbiamo già letto durante La notte delle streghe ed ha suscitato molto fascino nei partecipanti.
E quindi ritorna, e per chi è all'ascolto lo ricordiamo, l'appuntamento è per questa sera alle 18.30 e alle 20, e tutte le informazioni, già da muto per chi volesse ancora andare magari a vedere nel dettaglio, dove le può trovare?
Le può trovare nel sito del Castello Visconteo, nella sezione eventi.
Giada Muto, grazie per essere stata con noi. L'augurio di un buon weekend, ma soprattutto di buon Natale e buone feste.
Grazie mille anche a voi, buone feste.
A presto.
Bye.
E questa sera, come spesso facciamo, grazie alle musiche di Corrado Antonini, con la musica e i nostri brani giriamo anche il mondo, perché abbiamo aperto con il cantante aborigeno australiano Mata Kiti e adesso invece era la volta della cantante guatemalteca Gaby Moreno e la sua Colibrì, che ci ha portato alle 17:25 minuti. Questa è K, al microfono con voi questa sera Natascia Fioretti. Tra poco alle 17:30 l'appuntamento con le notizie. Noi ci arriviamo con Johnny Vidakovic e la sua Cicolè.
Why? I love it, coon, ka ta ka cha ka ta ka choon soon, suck coon, chicka laka laka boom boom, laka laka boom boom, chicka ka goon, chicka ta 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 ka ta ka ta ka ta ka ka ka. One, a two, a tap, tap, tap. Thank you.
shine bright for the lost in heaven, and we will still believe. A dream that's new to the lost in heaven, blabbering and tall, we'll all fall quiet with a breeze in heaven, shaving down the wood, scratching every layer. It's all begun in a day.
E sono 17:36 minuti qui a K ed è tempo di K e Spalla, e questa sera il nostro ospite è Paolo Di Paolo, giornalista e scrittore. Buonasera, ben ritrovato.
Ben ritrovati, buonasera a voi.
Allora, noi Paolo Di Paolo abbiamo parlato in apertura questa sera con Alberto Prunetti del Babbo Natale, e soprattutto Prunetti ad un certo punto ha detto: oggi conti per quel che spendi, in una delle sue analisi e letture del Babbo Natale nel nostro immaginario collettivo di oggi. E noi vogliamo parlare di doni e di regali.
Sì, parliamo di doni e di regali perché secondo me in questi giorni di estrema nevrosi, quasi paranoica, non si capisce bene se fare i regali sia appunto un dovere inderogabile, inaggirabile, o una scelta, no? E in questa confusione credo che poi si muovono anche un po' tutti gli umori e i malumori, che se vuoi è anche paradossale, perché il Natale c'è chi lo ama, chi lo detesta, chi lo tollera così facendo un po' lo sforzo di stringere i denti, però oggettivamente senza regali, come esclama, ricorderete tutti, all'inizio di Piccole Donne, Gio, Natale senza regali non è Natale, ecco, quindi evidentemente c'è questa sorta di coazione, che sì, certo, ha un rapporto col consumismo, col capitalismo, con tutti gli ismi deteriori. Però mi ha molto colpito, e di questo volevo parlare, un articolo uscito sulla rivista online diretta da Nicola La Gioia, Lusi sulla cultura, quindi è un articolo reperibile in rete, di Benedetta Fallucchi, proprio sui doni. Reagiva a un altro articolo in cui appunto si facevano considerazioni anche sensate sul rischio che il dono sia qualcosa di esteriore che poi in fondo rivela soltanto l'anima più brutale appunto del commercio e del capitalismo. Ma invece Benedetta Fallucchi, giornalista e scrittrice, dice: ma aspettate un attimo, non è che poi appunto a furia di dire questa cosa che i regali non valgono, sono solo ipocriti, ci sbarazziamo ogni anno, viene fuori questa cosa che ci si sbarazza di cose già ricevute ed è terribile saperlo, no? Però c'è sempre questa sorta di casistica del riciclo più o meno creativo. Ecco, però al fondo c'è invece una dimensione antropologica che rischiamo di perdere di vista, e lei, devo dire, citando anche opportunamente filosofi e antropologi da Malinowski a Derrida, recupera questa dimensione del dono come scambio. Derrida dice che il dono per essere tale dovrebbe essere gratuito, cioè non deve avere una contropartita, e quindi il dono natalizio potrebbe essere effettivamente problematico perché richiede sempre, o richiede, insomma, non dico che pretende, ma insomma implica sempre un contraccambio, no? Ecco, comunque, in ogni caso, Malinowski e gli antropologi ci dicono: ma è il collante della società umana, è il collante delle relazioni, non c'entra soltanto col mercantile o con l'opportunismo, non sarà mai del tutto gratuito un dono, ma può manifestare una sua intensità. E io credo che sia questo il punto, non voglio essere retorico e dolciastro, ma ci sono dei regali che facciamo con una intensità, che significa intenzionalità e intenzione particolari, che in fondo ci restituiscono qualcosa. Ora, neanche dovremmo arrivare a pensare che serva solo a noi, a farci sentire buoni, belli, sani, equilibrati e avvolti dal calore degli affetti. Però un Natale senza regali, per stare di nuovo a Joe March, sarebbe piuttosto triste, tristanzuolo, diciamo così, perché quel momento dello scarto è un atto di condivisione. Poi che ti vengano fuori i calzini al solito,
no, i calzini
con la cravatta orrenda che non metterai mai, però in quel momento, anche prima, diciamo così, di mettere a fuoco se il dono ti ha convinto o non ti ha convinto, c'è qualcosa che ripristina un'energia quasi infantile. E in questo senso appunto Babbo Natale o chi per lui Ecco, mi viene in mente, no, dico intramontabile, dico, mi viene in mente un racconto struggente, devo dire, di Truman Capote, che si chiama Un Natale, in cui lui scopre, spero che non ci siano bambini all'ascolto, che oppure adesso tappategli le orecchie, genitori, che Babbo Natale forse non esiste, mettiamo questo forse non esiste, perché sente un tramestio sotto l'abete e quindi gli viene il dubbio che non sia, anche perché intravede la figura del padre. Allora va a chiedere conforto alla sua sia acquisita, che è una signora molto carina e molto generosa, che si chiama Suk, e le dice, ma allora Babbo Natale non esiste? Ma dice, no, non è che Babbo Natale non esiste, è che Babbo Natale da solo non può fare tutto, e quindi c'è bisogno di qualcuno che lo aiuti, dunque Babbo Natale possiamo essere tutti, anche io, anche te, perfino gli dice tuo cugino Billy Bob. Ecco, se Babbo Natale può essere anche perfino tuo cugino Billy Bob, allora, questa è la dimostrazione del fatto che vale la pena comunque tentare di essere, come dire, capaci di donare anche quel piccolo. Ecco, forse starei non tanto sull'etica del pauperismo, ma sull'etica della responsabilità del dono. Cioè, non è detto che uno debba veramente buttare soldi, e non è detto nemmeno che devi arrivare ai calzini proprio orrendi come ultimo stadio del regalo. Puoi inventarti qualcosa, ci vuole creatività e una certa, appunto, capacità di scegliere, di scelta, e penso che ci abbiamo ancora qualche ora per non fare tutte figure.
Infatti io le volevo chiedere, perché è una domanda che si sente ripetere in questi giorni, ci si sente ripetere spesso ovunque si va, pronto, pronta per il Natale, tu sei pronto, lei è pronto per il Natale, Paolo Di Paolo?
No, io amo molto quella frenesia del 22, addirittura del 23, non dico che arrivo al primo pomeriggio del 24, perché penso sempre con una sorta di accoramento ai poveri commercianti, ma fino al 22-23 quella specie di friccichio, di frenesia mi diverte, non mi mette l'ansia come succede a molti, e quindi mi riservo lunedì mattina e lunedì pomeriggio di dedicarmi a quello che manca.
E quindi diventa, mi è piaciuto prima, lei parlava di intensità, no? Quindi anche qui io percepisco, ecco, poi una certa intensità, quindi nel suo poi andare a cercare i regali, insomma, per le persone,
sì,
che ha.
Sì, un'idea. Poi posso dire anche la confezione, non soltanto in termini di carta da regalo, che pure ha una sua bellezza, proprio bellezza. Io per esempio ho una cartoleria di riferimento a Roma, dove vivo, che ogni anno è una tappa obbligata, perché proprio mi piace spendere dei soldi per la carta da regalo, ma penso che appunto i biglietti e il modo in cui vengono presentati possano essere perfino più decisivi, proprio perché un po' appannano, diciamo, solo la dimensione, come dire, materiale, a favore però invece di quella relazione che magari anche in due parole scritte con un po' più di concentrazione viene fuori.
Verissimo. Allora Paolo Di Paolo, non ci resta che augurarti buon Natale, buone feste e a risentirci presto.
Buon Natale e a presto a tutti voi.
A lu tempo di li Borboni, cuvini a scutulare la livi, povera gente di li signori, fazzolette in da testa e canisci. All'arrivo dei garibaldini, tutti colpevoli e tutti innocenti, e l'ambego tu li tagliasti quando passaro che cammi si russi. So qua visto, lo sai solo tu, so qua visto, lo sai solo tu, Garibaldi e l'americani all'occhi tuoi son tutti uguali. So qua visto, lo sai solo tu, so qua visto, lo sai solo tu, si la porta di la memoria là e ti giuda di storia. E gli inglesi venuti romare s'arrubbaro li do paroli, picchia vino un'anticchia di fami dei tuoi odori e dei tuoi colori. Il 2 dicembre del 68 due braccianti pigliasti rofango, subito appresso un coro di fummi, la saula terra china di sangue. E so qua visto, lo sai solo tu, so qua visto, lo sai solo tu, Garibaldi e l'americani all'occhi tuoi son tutti uguali. E so qua visto, lo sai solo tu, so qua visto, lo sai solo tu, si la porta di la memoria, la tua faccia ti giuda di storia. Montagna, tu lo sai che quando ci piglia non capisci se casa o se frasca, chi tu che trova, io so mangia. E la
storia.
E noi col ritmo continuiamo questa sera qui a K, ed era Beatrice Campisi con la sua Elambeco, questa cantautrice siciliana, con questo suo brano tratto dal disco L'ultima lucciola, proprio del 2025, di quest'anno, brano che ci ha portati un po' più vicini, ma non è ancora il momento. Ai consigli con la K e soprattutto ai consigli del nostro ospite di questa sera, Lorenzo Luporini. Noi ci arriviamo con Fleetwood Mac e la sua Dreams. Ed erano i Fleetwood Mac con questa Dreams, tratta dall'album Rumours del 1977, che ci ha portati al nostro appuntamento con i consigli, ed è ora di darsi un tono. Yeah. E se dobbiamo darci un tono, allora dobbiamo ascoltare i consigli di Lorenzo Luporini. Buonasera, ben ritrovato.
Buonasera, ben ritrovati e ben ritrovate. Stiamo per cambiare radicalmente pagina, devo dirti la verità, Natascia. Oggi veramente cambiamo musica, come si suol dire.
Ma anche cambiamo proprio musica all'interno della nostra puntata, perché fino adesso abbiamo parlato di Babbo Natale, doni, regali, e ora cambiamo veramente un po' genere e anche atmosfera, direi, sì. Perché vogliamo parlare di un rapper particolare.
Parliamo di rap hardcore, ma facciamo di più, io la prendo un po' larga e parto da un racconto personale. Io mi ricordo quando avevo 14-15 anni ho incrociato su YouTube un video virale all'epoca che divenne un po' memorabile per le generazioni, perché era un ragazzino paffuto con una R moscia piuttosto comica che si faceva chiamare Truce Baldazzi e rappava una canzone bruttarella, si chiamava Vendetta Vera, e era piuttosto comico, era come quello che oggi diremmo un po' cringe, un meme, no? Era qualcosa di difficile da prendere sul serio. Poi si scoprì in seguito che in realtà questo ragazzo era anche un ragazzo affetto da alcuni disturbi psicologici, insomma era una situazione meno buffo di quanto pensassimo, ma lui fondamentalmente si rifaceva a quello che era un gruppo storico romano di rap hardcore, appunto, si chiamava il Truce Clan. E qui ti credo che sia il momento di cominciare da lontano. Chi era il Truce Clan? Tu sei preparata, Natascia?
No, non tanto, devo dirti la verità.
Allora, devo confessare che anch'io ho dovuto scavare, perché è una storia anche molto romana. Io invece sono milanese, quindi a Roma nei primissimi anni del 2000 emerge questo collettivo rap che è piuttosto importante, radicale, con un'identità molto forte. I membri noti erano Noyz Narcos, che è ancora un rapper piuttosto affermato nel panorama, e invece membri un po' più, come dire, sfumati rispetto a quello che fu l'esperienza, come Metal Carter e Cole. Cosa rappresentava questo rap nuovo? La faccio piuttosto semplice. All'epoca c'erano due filoni rap. Uno era quello dei centri sociali, quindi quello impegnato, e invece un altro che era un po' più quello che chiamiamo oggi il gangster rap, no? Quindi quello che scimmiottava gli americani e la loro vita più trasgressiva, più legata alla criminalità. A un tratto a Roma si sparge questo nuovo genere musicale, appunto del Truce Clan, in cui questi quattro ragazzi cominciano a sputare nel microfono rabbia, disagio, odio per la vita. Insomma, è veramente una cosa piuttosto nuova e quindi in qualche modo porta un'estetica horror, nichilista, testi violentissimi, anche un po' provocatori, e poi un rifiuto totale di radio e televisione e altri compromessi di sorta. Ora, uno dice perché ne parliamo oggi, no? Che insomma sono passati anche qualche annetto. Ne parliamo perché è uscita un'autobiografia di uno dei membri del gruppo, appunto Metal Carter. Mi rendo conto, lettura piuttosto atipica per il weekend, però insomma può far sembrare veramente informati sui passi, sui passi del giorno. Si chiama Cult Leader, l'autobiografia, e sta facendo parecchio discutere nell'ambiente, perché non parla di quello che ci saremmo aspettati come conoscitori di questo genere musicale, ovvero di vite trasgressive, droga, liti che poi hanno portato alla fine del progetto musicale, che potenzialmente potevano anche creare un certo tipo di interesse, di gossip commerciale rispetto al libro. Piuttosto è il racconto di un ragazzo che ha subito episodi di violenza domestica fin da piccolo, che ha trovato nel contesto della Roma degli anni 80-90 una costante con la violenza, insomma, racconta di una città in qualche modo che premiava i suoi figli più prepotenti, e quindi è un libro molto diverso da quello che uno si poteva aspettare, per questo sorprendente. In questo caso è come se in qualche modo si andasse dietro quella che è la maschera che incarnavano questi ragazzi del Truce Clan, per capire che sotto a questi alter ego fatti di ferocia e odio c'era una certa pacatezza, una certa anche, come dire, una certa modo di uscire da se stessi per raccontare quello che è un disagio. Quindi insomma è un libro bello perché restituisce una tridimensionalità a quello che era un fenomeno che appunto può sembrare un po' più superficiale da un primo sguardo.
Certo, e poi che non si focalizza, non si concentra tanto sul personaggio, non soltanto, ma piuttosto sul contesto, ecco, che nel quale è nato, cresciuto e poi appunto si è fatto conoscere come rapper. Nasceva anche dall'idea, insomma, di parlarne, una domanda un po' provocatoria, no? Il fatto di dire: ma se ne parla tanto perché se ne è tornato a parlare proprio in questi giorni grazie a questo volume di cui tu ci dicevi, Lorenzo, ma tante volte però viene anche da dire: ma è proprio necessario, ecco, poi sapere sempre tutto su tutto.
Allora, secondo me assolutamente no, in questo caso non credo che sia una cosa che come dire, cambia la nostra vita. Diciamo che sicuramente aggiunge un po' di profondità e di tridimensionalità a un fenomeno che invece spesso derubrichiamo, no? Perché credo che alla fine la cosa interessante di un lavoro come questo sia il fatto che sia esplicito quello che è un gioco, tant'è che poi nel libro lo stesso Metal Carter dice: nei testi tu vedi questo orrore, questo sangue, ma è un po' come andare al cinema, tu quando vai al cinema lo sai che ovviamente stai guardando qualcosa e che il sangue è solo pomodoro, quindi in qualche modo non è che sia necessario i termini assoluti, ma credo che sia interessante perché come dire, mostra una consapevolezza di quella che invece uno potrebbe scambiare come appunto invece effettivamente violenza o insomma c'è una grande consapevolezza che è interessante.
Lorenzo Luporini, grazie per essere stato con noi e allora intanto buon fine settimana, ma anche buon Natale e buone feste.
Buone feste, assolutamente, ciao.
A presto.
Na mata e parre que ança que dança, perde a ave seu prumo, berra o tronco que quebre, o ronco alto do céu de chumbo, chuva forte cai na floresta, uraie e Oxum que canta, cachoeira tamboa, olho d'água na fonte, o grito da natureza ecoa, chuva que cai é pra lavar, levando o mal embora, o sol depois rasga o céu, trazendo a cor que aflora. Quando o mar se camaleoa, o doiá e Iemanjá se enfeita. Onde acaba o caminho, onde o céu se reflete, o sol e a lua fazem seu ninho. Vida sempre que se renova, gira mundo e corre o tempo. Água que evapora, vê de novo, um ciclo fecha, abre outro agora. Chuva que cai, é pra lavar, levando o mal embora. Sol depois, rasga o céu, trazendo a cor que afora. Chuva que cai, é pra lavar, levando o mal embora. Sol depois, rasga o céu, trazendo a cor.
Ed era Roger con questo grito do Naturessa, questo cantante brasiliano, con questo suo brano tratto dall'album Curryman del 2023 che ci ha portati quasi allo scoccare delle 18 e dunque alla nostra seconda parte della puntata di K di questa sera e noi ritorneremo tra poco in ambiente e spirito natalizio perché parlando di Metal Carter con Lorenzo Luporini per darci un tono ci siamo un po' allontanati dall'atmosfera e dai discorsi natalizi che abbiamo intavolato questa sera a partire dall'inizio dalle 17:05 con il nostro ospite Alberto Prunetti, quindi noi sul tema, sull'atmosfera ritorniamo e lo facciamo innanzitutto con la musica.
Better not pout, I'm telling you why. Santa Claus is coming to town. He's making a list, he's checking it twice. He's gonna find out who's naughty or nice. Santa Claus is coming to town. He sees you when you're sleeping,
You better not cry. I'm telling you why. Santa Claus is coming to town. Santa Claus is coming to town. Yeah, Santa Claus is coming to town.
È sempre bello risentirla, riascoltarla, questa Santa Claus is Coming to Town, questo brano in questo caso tratto dall'album Silent Night, An American Sense of Christmas del 2008 della cantante americana Kate Kelly, qui accompagnata da Lorenzo De Finti al piano, da Stefano Dall'Ora al contrabbasso, violoncello e chitarra, Marcello Colò batterie e percussione, Eric Marintal al sax, ed è il brano che ci ha portati alle nostre al nostro K in libertà delle 18 e 2 minuti. Yeah, yeah, yeah. Ed è il nostro momento dei pensieri in libertà, spesso della non notizia. Allora questa sera abbiamo parlato di Babbo Natale, di regali, conti per quel che spendi, ci ha detto Alberto Prunetti, e poi ancora l'importanza invece del donare, l'importanza antropologica, ce l'ha ricordata Paolo Di Paolo, ma anche la bellezza della carta e del biglietto d'auguri che accompagnano raccolgono anche il regalo. E abbiamo parlato anche delle letterine a Babbo Natale. Alberto Prunetti, gli abbiamo chiesto insomma se lui da bambino scriveva le lettere a Babbo Natale, e non era casuale la domanda, perché noi questa sera qui iniziamo proprio da una letterina. Caro Babbo Natale, quest'anno non ti chiedo tantissime cose, ma ho un desiderio particolare. Inizia così la letterina a Babbo Natale della piccola Beatrice, una letterina tutta infiocchettata e colorata che nemmeno a farlo apposta, al posto della C nella parola particolare, ha usato la K. Poi, come se dopo questa prima simpatica introduzione Beatrice avesse già fatto uno sforzo enorme, andando dritta al punto, va anche dritta alla sua richiesta. Ebbene, Beatrice, bando ai convenevoli, a Babbo Natale scrive: vabbè, però iniziamo con un Bizzy Hamster Ball, poi un Lego qualsiasi, basta che sia bello grande, penne, legami, il gioco tacco gatto capra formaggio pizza, e poi un Magic Mixis grande e un Magic Mixis Pixlings, e poi LOL Surprise della collezione Hello Kitty. Letterina finita. Certo, Babbo Natale come prima cosa oggi deve essere un bel po' sul pezzo, perché passi il gioco tacco gatto capra formaggio pizza, che in internet si troverà subito, ma come fa a sapere che cos'è un Bizzy Hamster Ball o un Magic Mixis Pixlings, che sembra uno scioglilingua? E non è mica facile. Altro che il Babbo Natale di fattura tolkieniana. E anche le lettere, ve le ricordo, ricordate quelle che il 25 dicembre Tolkien iniziò ad inviare ai suoi quattro figli e a firmarle però da Babbo Natale, infilate in buste ornate di disegni, affrancate con francobolle delle poste polari, con narrazioni illustrate e poesie. Una tradizione che Tolkien inaugurò in quel fatidico 1920 e portò avanti per 30 anni. Altro che il Babbo Natale stronzo e capitalista di cui abbiamo parlato in apertura con Prunetti. Il Babbo Natale per Tolkien vive al Polo Nord, nella grande casa di roccia, a 120 anni nel 1920, oggi dunque ne avrebbe 2025, e con lui vivono l'orso polare, i cuccioli, i suoi nipoti, gli uomini di neve, gli gnomi rossi e gli elfi. E se così fosse davvero, oggi noi potremmo anche andarlo a trovare con il Santa Claus Express, perché questa è la notizia di questi ultimi giorni. È stato inaugurato questo treno notturno a due piani che parte da Helsinki e raggiunge Rovaniemi in Lapponia, dove c'è il villaggio di Babbo Natale. Un percorso di 12 ore per andare a visitare i luoghi di Babbo Natale attraversando meravigliosi paesaggi finlandesi, e con un po' di fortuna quando cala la notte si può vedere anche l'aurora boreale. Sul treno c'è persino il wifi. I was following me, 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 I was following the pack all swallowed in their coats with scarves of red tied round their throats to keep their little heads from falling in the snow. And I turn round and there you go, and Michael, you would fall and turn the white snow red as strawberries.
to keep their little heads from falling in the snow. And I turn around and there you go. And Michael, you would fall and turn the white snow red as strawberries in summertime.
Che poesia con questa White Winter Hymn dei Fleet Foxes, questa band di Seattle, portabandiera del nuovo folk di stampo indipendente che abbiamo appena ascoltato con questo brano tratto dall'album che si chiama proprio come la band, Fleet Foxes, ed è un album del 2008, il primo disco di questa band. Sono le 18:08 minuti, noi abbiamo ancora tempo per ascoltare un po' di musica e poi guarderemo, scopriremo insieme uno dei contenuti della piattaforma Cultura RSI.
Fumare con lei della flora in altre città d'Europa, tenerla da dietro e sbanfare l'aroma mentre cucina qualcosa di appetitoso, bere vino rosso, guardare dei documentari sull'universo e su come funziona. È la via di Carlito, ma con un lieto fine. Come andare in paradiso ma senza morire. È una rosa senza spine, fa che energie negative. Fra i tuoi amici ci sono delle spie, alla faccia di chi lo va a dire. Willy Willy, neri neri, fumiamo i casini, beviamo i problemi, fammi un applauso con i piedi, ora che sono ancora in piedi. Qua non ti ascoltano quando hai sete, ti stanno addosso quando bevi. Abibi.
Ed era Alberto Ghezzi, in nome d'arte De André, questo cantante bergamasco che così si fa chiamare, che si cimenta con una serie di cover di brani trap cantati alla maniera di Fabrizio De André, come abbiamo sentito. E questo brano è intitolato Habibi, del 2019. 18:11 minuti, noi adesso ascoltiamo davvero un grande classico, Neil Young con la sua Heart of Gold, e poi avremo la nostra ospite per il lancio RSI. We'll be right back.
searching for a heart of gold. You keep me searching and I'm growing old. Keep me searching for a heart of gold. I've been a miner for a heart of gold.
Alla ricerca di un cuore d'oro, incredibile Neil Young. E noi adesso invece parliamo di parità di genere, che nei media, lo sappiamo, è ancora un'utopia, anche se la Svizzera mostra dati molto positivi rispetto alla situazione internazionale, vale anche per il cinema. E a parlarne sul nostro portale Cultura della RSI è Elena Pancera, lei è formatrice ed esperta di comunicazione inclusiva, ha un sito personale che si chiama Geografie Emotive e intanto è in collegamento con noi. Buonasera, bentrovata.
Buonasera, buonasera, grazie per questa telefonata, per questo collegamento.
Elena Pancera, noi iniziamo da lontano questa sera perché appunto dicevo del sito personale che si chiama Geografie Emotive, quindi prima di arrivare veramente al tema di questa sera, la domanda nasce spontanea: che cosa si intende, che cosa intende lei per geografie emotive, che cos'è, che cosa sono?
Le geografie emotive per me sono l'approccio che ho al lavoro, ovvero è un approccio che nasce dal personale. C'è questo motto femminista che è il personale è politico, e per me è molto vero, e quindi ecco, le mie geografie emotive diventano un po' l'origine di quello che insegno, di quello che scrivo, di quello in cui credo, e quindi ecco, da questo nasce questo titolo.
E quindi anche lo sguardo un po' che lei ha sul mondo, e questo mi riporta anche all'articolo che abbiamo scelto per questa sera dal titolo Uno schermo di cristallo difficile da sfondare, perché nel cinema abbiamo ancora un serio di problema di rappresentazione delle donne, punto di domanda. E allora perché?
Diciamo che così sveliamo un po' la fine dell'articolo, però è effettivamente il cuore dell'articolo, perché non è un problema di talento. Le donne, come sappiamo, sono all'incirca il 50% della popolazione, quindi non possiamo dire che sono una minoranza, e quindi perché abbiamo una presenza così esigua all'interno di serie TV, di film e via dicendo, perché non è una questione di talento, ma è una questione di potere che viene mantenuto ancora oggi nel 2025, quasi 2026, viene mantenuto saldamente nelle mani degli uomini, e quindi finché abbiamo registi uomini, abbiamo sceneggiatori uomini, produttori uomini, abbiamo i dati che ci dimostrano che le donne presenti nei film, quale che sia il loro ruolo, sono molto inferiori come numero e anche come importanza rispetto agli uomini.
Ecco, e adesso abbiamo, come diceva giustamente lei, svelato un po' come dire, il finale o comunque la conclusione alla quale arriva l'articolo, però è anche interessante scoprire come si arriva anche a questo quadro, a questa fotografia. E si parla di un test particolare che si chiama test di Bechdel, se si dice così, non lo so. Come si pronuncia?
Credo si pronunci così, o almeno anch'io lo pronuncio così. E è un test molto antico ormai, ha quasi la mia età, è del 1985, è stato appunto pubblicato in questo fumetto Dykes to Watch Out For, quindi lesbiche da tenere d'occhio, dall'autrice di questo fumetto, che si chiama proprio Alison Bechdel. E in realtà, appunto, per una questione di attribuzione dell'idea, la stessa Bechdel preferisce chiamarlo Bechdel Wallace per riconoscere il contributo di Liz Wallace, che è l'amica che lo ha ispirato. Sostanzialmente, in che cosa consiste questo test, che ha 40 anni? Consiste nel vedere se in un film o in una serie TV, insomma, diciamo però che un film è più critica la questione, bisogna verificare se ci sono almeno due personaggi femminili, preferibilmente con un nome che si conosce, che devono parlare tra di loro, quindi non solo con altri personaggi maschili, ma proprio tra di loro, di qualcosa che non sia un uomo. sembra una cosa facile, banalissima, facile da trovare, e in realtà i film che non superano questo test sono tantissimi, e infatti io suggerisco a chi ci sta ascoltando di andare sul sito Bechdel Test Movie List, dove praticamente ci sono veramente centinaia e centinaia, migliaia in realtà, di film che sono stati analizzati con questa lente, e si vede che appunto sono veramente tanti quelli che non lo superano. Per fortuna la tendenza va a migliorare nel tempo, per cui se all'inizio, insomma, esatto, almeno questo, se negli anni 50 avevamo delle sotto il 50% dei film che superavano questo test, adesso siamo al 70% e oltre, però insomma capiamo che in più di 70 anni abbiamo guadagnato un 20%, come
sì, adesso. Non per spoilerare l'articolo, ma mi è caduto proprio l'occhio su un dato, uno dei tanti dati che poi grazie al test di Bechdel, insomma, lei nell'articolo riporta: l'82% dei film non ha donna alla regia, e che già questo dato, sì, insomma, farà brividire, perché l'82% è tantissimo. Ma noi vogliamo far scoprire naturalmente l'articolo anche a chi ci ascolta. Magari in conclusione potremmo dire, perché lei ci mostra questo sguardo, cioè questo sguardo internazionale, ma se dovessimo dire della Svizzera, ecco qui che cosa ci dice invece.
La Svizzera, devo dire che con mia sorpresa e anche un po' di orgoglio, ha degli risultati prendendo al cinema, per esempio, statunitense, per cui appunto abbiamo il 69% di protagoniste nel 2024, quindi questo dato incredibile: la maggioranza delle protagoniste, delle figure principali dei film, è composto da donne, e appunto questo è dovuto anche all'alta presenza di registe, sceneggiatrici, produttrici, e quindi questa è una dimostrazione, diciamo, del fatto che quando ci sono anche dietro le quinte, abbiamo molte molte personaggi, molte protagoniste anche sullo schermo.
Esatto, Elena Pancera in conclusione dell'articolo ci dice proprio: la lezione svizzera è chiarissima, chi detiene lo sguardo decide la narrazione. Allora io invito chi è all'ascolto e si è incuriosito di questo articolo, potete andarlo a ritrovare sul nostro sito RSI Cultura, il titolo "Uno schermo di cristallo difficile da sfondare", a firma di Elena Pancera, che ringraziamo per essere stata con noi. È sul treno, doveva già essere arrivata da tempo, ma purtroppo, come spesso accade, il treno ha ritardo, ma siamo state fortunate, la linea ha tenuto. Elena Pancera, grazie, buon Natale,
grazie,
buone feste.
Grazie mille, anche a voi, buone feste, buona serata,
a presto. Arrivederci.
ever see. And I love what I'm doing. I'm loving every minute of it.
Che ritmo ci ha accompagnati in questa nostra puntata di K questa sera. I guess I'm right where I belong, ed erano i Galactic and Irma Thomas con questo brano tratto dall'album Audience with the Queen del 2025 di questa cantante Irma Thomas, appunto, accompagnata dal gruppo Galactic formato da Ben Illman al sax, Jeff Rains alla chitarra elettrica e Rich Fogel all'organo, brano che ci ha portati anche alla conclusione del nostro appuntamento di questa sera con K, ma K torna naturalmente lunedì alle 17 in conduzione. Settimana prossima ci sarà Marco Pagani. Da Natascia Fioretti, grazie per essere stati con noi, magari tutta la settimana, magari soltanto questa sera. Buon proseguimento d'ascolto, ma soprattutto buona serata e buon fine settimana. Noi ci risentiremo presto, anzi, se vorrete, settimana prossima a partire dalle 6 qui su Rete 2 con Verde Aurora tutte le mattine. A risentirci presto.